Mr. Kilowatt. Alla ricerca dell'energia perduta.
Buonasera da Maurizio Melis. Nel 2012 si prevede una vera e propria invasione di veicoli ibridi. Non tutti gli ibridi sono uguali, però, infatti, dietro questo unico termine si nascondono tipologie di veicolo anche molto diverse tra loro. Cerchiamo allora di capire che cosa cambia, insomma, anche di familiarizzare un po' con il nuovo vocabolario automobilistico con cui prima o poi, insomma, ci troveremo tutti ad avere a che fare. Per parlarci di tutto questo è tornato a trovarci Fabio Orecchini, esperto di mobilità dell'Università della Sapienza di Roma. Buonasera Orecchini.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Dunque Orecchini, dicevamo, un unico termine per definire veicoli anche molto diversi.
Ma guardi, è molto chiaro che grazie all'elettrificazione e quindi all'ibridizzazione dei sistemi di bordo delle auto si aprono tante strade che sono in realtà appartenenti a famiglie diverse. Quindi noi andiamo dalla definizione di microibrido, che è semplicemente lo stop and start, cioè quello che spenge il motore al semaforo, poi a quello che in inglese si chiama mild hybrid, quindi un ibrido medio, cioè c'è un motore elettrico che aiuta il motore a combustione interna, ma che non è in grado da solo, interno elettrico, di far camminare l'automobile. Di questo tipo ce ne sono già alcuni in commercio da anni.
Proviamo a spiegare allora qual è il vantaggio in questo caso. Lo start and stop, d'accordo, evita che il motore rimanga acceso mentre la macchina è ferma al semaforo. Questo mild hybrid, che diciamo un ibrido leggero, forse potremmo definirlo così, non lo so.
Sì.
Come mai è più efficiente?
Ma guardi, è più efficiente perché il motore a combustione interna soffre nei momenti di transitorio, cioè quando noi acceleriamo e anche quando deceleriamo. Ecco, quando il motore deve inseguire la nostra richiesta di potenza o deve addirittura, diciamo,
frenare,
invece, ecco, in quei momenti brucia male e consuma molto. Mentre invece se noi abbiamo un piccolo motore elettrico che però interviene esattamente in quei momenti, questo connubio dà un grande vantaggio, molto più grande di quanta non sia la potenza del motore elettrico. E poi, avendo a quel punto un motore elettrico che può anche funzionare a ritroso, diciamo così, da generatore di elettricità, io posso addirittura recuperare una parte dell'energia che invece normalmente spreco in frenata. In grandi automobili che hanno 100 kW, 130 kW di motore a combustione interna, un piccolo motore da 7 kW, questo per dare quindi un ventesimo di quello a motore a combustione interna, dall'aiutino giusto, al momento giusto, in realtà permette un risparmio di combustibile e soprattutto di emissioni anche del 10-15%.
Però stiamo andando verso forme di ibridizzazione anche più pesanti, se vogliamo utilizzare questo termine. E qui saltano fuori ancora altre tipologie di ibrido.
Ma guardi, dal full hybrid in su, diciamo così, si apre una nuova famiglia, che è quella che può viaggiare soltanto in elettrico. Cioè, full hybrid significa che io ho due motori, il motore a combustione interna e quello elettrico, di potenze paragonabili, 50 kW di motore a combustione interna, 50 kW di motore elettrico. Significa cioè che io, anche con uno soltanto dei due e quindi con quello elettrico in modo particolare, posso far funzionare l'automobile praticamente in tutte le condizioni. Cioè il limite del funzionamento elettrico non è più la potenza del motore, ma eventualmente è l'energia che ho stoccata nelle batterie. Cioè i full hybrid oggi sul mercato hanno poche centinaia di metri, diciamo qualche chilometro al massimo di autonomia in sola modalità elettrica, ma non perché il motore non ce la faccia,
ma perché le batterie sono troppo piccole.
Esatto,
anche perché sono la parte più costosa.
Sono quella più costosa, pesano e quindi vengono limitate dal costruttore. Questo full hybrid quindi apre la strada in pratica a quello che oggi si chiama poi plug-in hybrid, quindi l'ibrido ricaricabile, l'ibrido con la spina lo chiamo io, che si ricaricano anche dalla presa elettrica, e questi possono addirittura essere utilizzati soltanto in elettrico, quindi a quel punto il motore a combustione interna prende una funzione diversa, quella diciamo di ridurre l'ansia da autonomia che c'è normalmente nelle auto elettriche. Questi vanno dai plug-in hybrid con 20-25 km di autonomia in solo elettrico fino poi ad altre auto che non a caso cominciano a essere definite dai costruttori addirittura auto elettriche ad autonomia
estesa.
Queste auto hanno una caratteristica, hanno parecchie batterie a litio naturalmente e quindi hanno un'autonomia in solo elettrico da 50 anche a 80 km di percorrenza e poi hanno un motore a combustione interna che permette loro di avere autonomia aggiuntiva anche di 500 km. Quindi però diciamo abbiamo spostato l'ago molto sulla parte elettrica.
Sì, praticamente in queste automobili la trazione è esclusivamente elettrica, no? Il salto che c'è con questi ultimi modelli di cui parlava è che il motore a combustione non è più innestato sulle ruote, sono solo i motori elettrici che fanno muovere la macchina, o ho capito male io?
Ma guardi, questo è quello che viene, diciamo, molto comunicato anche dalle case, tecnicamente non è ancora esattamente così.
E poi si possono mixare l'elettrico con il biogas, per esempio. Uno può avere un'auto a metano bio che però è anche ibrida, e in questo modo l'impatto ambientale diminuisce ulteriormente. Senta, due cose dobbiamo dirle sui consumi. Se ripercorriamo queste tre o quattro categorie di cui abbiamo parlato, come cambiano i consumi?
Ma guardi, cominciando dallo stop and start, che in realtà per un uso urbano intenso dà un vantaggio attorno al 5%, provato da laboratorio indipendente, quindi anche dalle nostre prove, a parte i dati, diciamo, dei costruttori. Poi il mild hybrid, quindi l'ibrido con un piccolo motore elettrico, ecco, quello può raggiungere, anche qui dipende dagli utilizzi, ma con un utilizzo urbano o misto, anche collinare per esempio, cioè dove sono molti transitori.
Salite e discese, certo.
Assolutamente, dei vantaggi attorno al 15%, anche 20%. I full hybrid, il vantaggio da un punto di vista di consumi può raggiungere il 30-35%, quindi molto significativo.
Tanto per dare un'idea, qui siamo intorno ai 25 km con un litro, vero?
Si possono tranquillamente fare, sa, lì è molto in funzione
dello stile di guida, di dove e come. E poi andiamo agli ultimi modelli, questi, diciamo, puri o veicoli elettrici a raggio esteso, che hanno dei consumi veramente incredibilmente bassi già oggi, quelli che stanno arrivando.
Ma guardi, lì dipende molto da quanto,
se,
da quanto
se non mentono.
Ci si mette, no? Per esempio è stato presentato, io ho avuto modo di guidarlo a Doha, prototipo da al di sotto 0,8 litri per 100 chilometri.
Grazie Fabio Recchini.
Grazie a voi, buon lavoro, a presto.
È tutto, a domani.